Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Accordo nucleare Troika Unione Europea non presenterà risoluzione anti-iraniana alla IEA. Gli Stati Uniti Joe Biden annulla nuovo raid aereo contro la Siria. Congo ha ucciso procuratore che indagava su omicidio dell'ambasciatore d'Italia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 5 marzo 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché un altro appuntamento con Famiglia Ideale. Il nostro indirizzo email è radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. L'Europa non presenterà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica una risoluzione contro la Repubblica Islamica per il disimpegno, ossia, secondo la versione occidentale, l'interruzione dell'attuazione del protocollo aggiuntivo al Trattato di non proliferazione nucleare. La cosiddetta Troica europea, Francia, Inghilterra e Germania, avevano programmato di presentare una risoluzione in una riunione del Consiglio dei governatori della IEA che indagava sulla sospensione di alcune ispezioni dell'agenzia. Tuttavia, fonti diplomatiche hanno affermato che la risoluzione non verrà presentata, secondo quanto riportano le agenzie di stampa. La decisione di rinviarla è stata presa per dare tempo alla diplomazia, ha sottolineato una fonte diplomatica, ricordando iniziative intraprese e soprattutto dal direttore generale dell'Agenzia ONU, Rafael Grossi, e segnali di buona fede da parte iraniana. Intervenendo in una conferenza stampa dopo aver appreso di questa tripla misura europea, Grossi ha rivelato che un incontro tecnico con l'Iran è previsto per il mese prossimo. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha bloccato un secondo attacco aereo americano in Siria, la scorsa settimana. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, lo scorso 26 febbraio gli attacchi aerei dovevano essere due, ma il presidente americano ne ha fermato uno dopo essere stato avvisato 30 minuti prima del lancio. I democratici intanto hanno dato il via libera al primo attacco lanciato contro un gruppo di combattenti iracheni impegnati nella guerra al terrorismo Daesh e ISIS, il mostro creato dagli stessi americani, in quella che è stata la prima operazione militare dell'amministrazione americana. Congo, è stato ucciso in un'imboscata il procuratore che indagava sull'uccisione dell'ambasciatore italiano nel paese africano, Attanasio Luca, del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu. È quanto riferisce Geopolitical Center, gruppo di analisti della strategia militare, politica e economica indipendente basato in Italia. È una situazione molto particolare, ha aggiunto. Andiamo in Tunisia. 10 anni dopo la rivoluzione che ha portato alla caduta del regime di Zine El Abidine Ben Ali, il 14 gennaio 2011, con l'aggravarsi della crisi socio-economica che si abbatte sulla Tunisia a causa della pandemia da Covid-19, tra gennaio e febbraio 2021 il paese è stato attraversato da una nuova importante ondata di proteste che, a partire dalle regioni centrali, ha trovato la capitale. Proprio nelle vie centrali di Tunisi sono tornati a riecheggiare gli slogan della rivoluzione del 2011. Se alcuni slogan sono rimasti uguali, i protagonisti delle proteste sono cambiati. A scendere in piazza la generazione post 2011, quella cresciuta in piena transizione democratica, che non ha vissuto la rivoluzione in prima persona, ma che oggi torna a pretendere giustizia sociale, lavoro, libertà di espressione. I manifestanti hanno tra 15 e 20 anni, chiedono diritto ad un futuro degno del loro paese. In Tunisia le prime vittime della crisi economica in corso, la peggiore dai tempi dell'indipendenza 1956, sono proprio i più giovani. Il governo cinese vuole prevenire e scoraggiare con forza le interferenze delle forze straniere negli affari di Hong Kong e di Macao, regioni che saranno sostenute mentre sviluppano le loro economie e migliorano la vita delle persone. Lo prevede la bozza del 14° piano quinquennale 2021-2025 per lo sviluppo economico e sociale e gli obiettivi di lungo termine al 2035, presentata al Congresso Nazionale del Popolo, i cui lavori sono stati aperti dalla relazione del Premier Li Keqiang. L'obiettivo è di mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine nelle due ex colonie che godono di uno status di amministrazione speciale. Italia, Zingaretti si dimette, mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c'è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni. Con queste parole scritte su un post su Facebook, il segretario del Partito Democratico Italiano, Nicola Zingaretti, ha annunciato che scriverà alla presidenza per comunicare le sue dimissioni. Ora, ha aggiunto, tutti dovranno assumersi proprie responsabilità. Restiamo in Italia. Stop all'export del vaccino AstraZeneca Farnesina, spiega i motivi. Le motivazioni alla base della proposta italiana di non accogliere la richiesta di AstraZeneca per l'esportazione di 250.000 almeno dosi di vaccino in Australia sono il fatto che il paese destinatario della fornitura, cioè Australia, sia considerato non vulnerabile ai sensi del regolamento dell'Unione Europea. Il permanere della penuria di vaccini nell'Unione Europea e in Italia e i ritardi nelle forniture dei vaccini da parte di AstraZeneca nei confronti dell'UE e di Roma, elevato numero di dosi di vaccino oggetto della richiesta di autorizzazione all'esportazione rispetto alla quantità di dosi finora fornita all'Italia, più in generale ai paesi dell'UE, si legge nella nota del Ministero degli Esteri italiano. Migranti gettati in mare dai trafficanti. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha denunciato la morte di almeno 20 persone gettate in mare da trafficanti durante la traversata dello stretto che separa il Djibouti dallo Yemen. I criminali hanno gettato in mare 80 persone, scrive ancora l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ad un certo punto i contrabbandieri hanno iniziato a urlare: ci sono troppe persone a bordo, e li hanno spinti fuori bordo. La barca trasportava 200 migranti, inclusi minori. Precipita elicottero militare in Turchia, almeno 10 morti. È il mondo, sprecati 931 milioni tonnellate del cibo. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Si indaga sull'esportazione delle armi italiane in Arabia Saudita. Il boom di armi italiane vendute ai sauditi durante il governo Renzi diventa un caso internazionale oltre che giudiziario. Come riporta la stampa, infatti, risultato indagati i vertici della ditta autorizzata dal governo italiano a vendere a Riyadh 20.000 bombe al prezzo di 411 milioni di euro. È del UAMA, l'autorità italiana che concede le autorizzazioni all'export di armamenti. Indagine condotta dalla Procura di Roma è stata avviata grazie all'esposto presentato nell'aprile 2018 dalla rete italiana Pace e Disarmo, dal Centro Europeo per Diritti Costituzionali e Umani, una ONG con sede a Berlino, e da un'altra ONG yemenita, anche se in un primo momento la procura aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine. Il GIP l'ha rigettata e ha disposto altri 6 mesi di indagine per cercare e accertare le eventuali responsabilità italiane. In particolare va fatta chiarezza sull'attacco a Deir al-Hajjari, nord-ovest dello Yemen, nella notte tra il 7 e 8 ottobre 2016. Lo si deve, fra gli altri, alla famiglia di al-Hadal, sterminata da un bombardamento della coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Come denuncia la rete italiana Pace e Disarmo in un post pubblicato lo scorso 27 ottobre sul sito dell'organizzazione, esistono ampie e affidabili prove che nella guerra nello Yemen vengano utilizzati equipaggiamenti militari prodotti in Italia, come gli aerei da combattimento e Tornado, prodotto congiuntamente dal consorzio Eurofighter, e le bombe della serie MK80, i cui resti sono stati trovati sul luogo di potenziali crimini di guerra in Yemen. Questo materiale viene esportato in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait. L'export di armi italiane verso Riyadh diventa un caso in questo contesto, scrive sempre l'organizzazione che si batte contro l'esportazione delle armi italiane verso i paesi arabi del Golfo Persico. L'11 dicembre 2019 è stata depositata una comunicazione alla Corte Penale Internazionale da parte delle agenzie responsabili italiane, anche dalle agenzie come Human Rights Watch e dalle loro organizzazioni partner, tra cui la Rete Italiana per il Disarmo. La comunicazione sollevava la questione della responsabilità delle aziende italiane responsabili ed europee produttrici di armi, nonché delle autorità nazionali che italiane che rilascino licenze di esportazione nel conflitto yemenita.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Nella puntata precedente abbiamo detto che dietro la considerazione dell'Islam sull'età della maturità delle bambine, prima dei maschi, prima di ogni altra cosa, le ragioni naturali e proprio anche di carattere psicologico e fisico, è questo tema, è uno degli argomenti scientifici, da un lato più semplice, ma dall'altro più importante della giusta percezione del proprio essere donna o uomo, il quale si trova al centro della crescita individuale e sociale di ogni persona. Per poter applicare una giusta e adeguata educazione ai figli maschi e alle figlie femmine, i genitori non hanno altra scelta che conoscere la natura e quindi le esigenze e le caratteristiche delle bambine e dei bambini. Stando agli studi approfonditi sulle bambine, dal punto di vista psicologico, le femmine tendenzialmente vogliono conoscere sempre il motivo di ciò che le viene detto ed è giusto, anzi doveroso, che venga loro spiegato il motivo di ogni sì o ogni negazione. Un genitore attento e premuroso, prendendo atto di questa caratteristica femminile, cerca di evitare i toni imperativi e duri con le bambine, in quanto sarebbe sufficiente e molto più efficace adottare un linguaggio morbido, ragionevole e razionale. L'altra caratteristica delle bambine è la loro forte apertura alle dimostrazioni di affetto. Il bisogno profondo e costante delle bambine di sentirsi amate e ben volute fa sì che le ragazze abbiano una maggior ed esplicita manifestazione affettiva e proprio per questa loro esigenza ricevono e dimostrano più sentimento di affetto, ma sono anche più esposte ad inganni, poiché alle bambine piace di più essere amate piuttosto che manifestare il loro sentimento di affetto. Le bambine, ma anche le ragazze, da una parte cercano di sembrare sempre più belle, di perfezionarsi in tutto, di comportarsi come i grandi, ma dall'altra però tendono ad essere più introverse e velate nei sentimenti. Loro di natura hanno il senso di pudore e di riservatezza, quindi il pudore, la riservatezza e a volte persino la timidezza proteggono la bambina da correre rischi e pericoli esterni. Oltre al fattore fisico e psicologico, le bambine in modo del tutto naturale raggiungono prima dei bambini maschi un livello superiore di maturità comportamentale e una preparazione intellettuale per comprendere le tematiche sociali e religiose. Dal punto di vista della giurisprudenza islamica, le ragazze, una volta raggiunta la maturità, sono ormai in grado di comprendere meglio il significato dei concetti morali, religiosi e anche la parola stessa di Dio, sviluppando così inoltre il senso etico e morale. Le bambine molto presto possono capire quando un'azione può essere definita sbagliata ed evitare quando un'azione diventa lecita e a volte doverosa. E infine, le ragazze sviluppano prima dei ragazzi e in modo inevitabile il concetto dei doveri e dei diritti sociali e individuali e il senso religioso di pregare e partecipare ai riti di fede. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a presto.